Buongiorno, qui è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati al 30 settembre 2016 e Action Plan 2017-2018 del gruppo credito Valtellinese. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola a Mauro Selvetti, direttore generale del gruppo credito Valtellinese. Dottor Selvetti, prego.
Grazie, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti gli intervenuti e coloro che sono in ascolto. Mi rendo conto che è una mattinata che ha peculiarità d'altro tipo, cercheremo di evadere il nostro impegno nella maniera più sintetica ed efficiente possibile. La presentazione è a vostre mani, quindi la scorriamo rapidamente insieme. Vado a pagina 3 dove abbiamo l'agenda. Delle cose sulle cose di cui vi intratterremo. A pagina 4 abbiamo il summary e si fonda di quattro titoli. Per quanto riguarda l'asset quality, registriamo una discesa degli NPE, l'1% su base annua, includendo anche le cessioni effettuate nel frattempo. Nell'anno sono state fatte cessioni per circa 430 milioni di euro. L'altro tema è l'aumento delle coperture sui crediti sensibili che si è registrato nel trimestre, anche in accordo con Banca d'Italia, con relativamente all'ispezione che è stata effettuata nel terzo quarter. Si alza sensibilmente il coverage sugli NPE che sale al 44% proformato, poi vedremo perché. Il puntuale si aggiusta a 40,3. La posizione sul capitale continua a rimanere una posizione molto, molto solida, con ampio margine sui limiti minimi di SREP, così come la posizione di liquidità continua ad essere molto, molto solida. Dal punto di vista dei trend economici, il terzo quarter registra, seppur leggero, un miglioramento sia dal lato del margine di interesse sia dal lato delle commissioni. I costi operativi sono sostanzialmente stabili al netto delle contribuzioni ai fondi di risoluzione e di TIA. Questi sono gli highlight della presentazione. Un piccolo sguardo, che secondo me è sempre opportuno riservare perché il mondo digitale è un mondo che sta invadendo le banche e avrà effetti, e lo vedremo poi, sul modello di business delle banche stesse. Noi stiamo assistendo, dopo aver rifatto la nostra piattaforma sull'online, a dei numeri che fanno una certa impressione. Vedete che anno su anno crescono del 22% gli users e abbiamo 75% anno su anno di download della nuova app. Abbiamo circa sempre 1 milione di clienti. Per quanto riguarda la parte sui crediti, rispetto a fine anno scendiamo di qualche cosa, di circa 700 milioni, di cui 430 sono le cessioni, per il resto si tratta di diciamo, diminuzioni su posizioni con marginalità molto, molto limitata. In basso, sono a pagina 7, in basso a sinistra vedete la distribuzione dei loans per settore, e a destra la distribuzione per segmento di business. Non vado a commentare ulteriormente queste cose. A pagina 8 c'è una slide molto interessante, dice che la parte della banca, la parte commerciale della banca, quella che eroga, ha fatto anche quest'anno nei primi 9 mesi un risultato di grande soddisfazione perché 1,8 miliardi circa di nuove erogazioni corrisponde al 19% in più rispetto allo scorso anno, ma devo ricordare che il 2015 sul 2014 aveva avuto percentuali molto, molto più sensibili. Quindi questo ulteriore avanzamento è la riprova che il modello commerciale che è stato implementato nel 2014, all'inizio del 2015, sta funzionando. Così come è in sostanziale e ulteriore miglioramento la qualità del credito erogato. Vedete che dei 600 milioni di mutui a privati, solo 76 sono SURE, che è una percentuale che si aggira intorno al 10-15%, rispetto alla media di mercato che è molto più alta, verso il 40%. Per quanto riguarda invece le aziende, 1,2 miliardi di erogazioni, i tassi medi, più 28 in questo caso rispetto allo scorso anno, i tassi medi sono tassi medi buoni, considerato, se prendiamo a riferimento l'Euribor, 2,70 è la media tasso per i privati e 2,33 è la media tasso per le imprese. Ma la cosa più, ci sono due cose ancora che voglio sottolineare di questa slide molto importanti, è che le expected loss sia di una che dell'altra categoria sono piuttosto basse e sensibilmente più basse della media del portafoglio al momento in carico, e l'altra cosa che continua il remix tra individuals che crescono del 4-6% e real estate che scende ulteriormente del 9,5% anno su anno. A pagina 9 abbiamo diversificazione di portafoglio per area geografica, qui non ci sono stravolgimenti rispetto all'ultima presentazione, se non dire che il loan to value continua a scendere ed è intorno al 54% oggi, così come scende la concentrazione delle top 20 che rappresentano il 5,1% del totale dei prestiti rispetto al quasi 6% della scorsa presentazione. A pagina 10 vediamo l'andamento delle singole tre categorie, cominciando dalle sofferenze in alto a sinistra, e vedete l'evoluzione dell'ultimo anno. C'è stato un leggero incremento rispetto al 30 di giugno, ma sostanzialmente c'è un trend che si conferma discendente. Salgono invece gli unlikely to pay, anche per effetto, come dicevo, di qualche riclassificazione indotta e concordata in sede di ispezione. Il dato più interessante, a mio giudizio, e più positivo di questa pagina sono i 244 milioni di past due. Noi rivediamo questo valore dopo 6 anni, un valore di questo tipo è un valore quasi pre-crisi, 240 milioni di past due Valtellinese li ha avuti nel 2010, quindi questo ha a significare che la parte più violenta della crisi è terminata, e la buona notizia è che se alla stazione d'ingresso, cioè quella dei past due, entrano poche persone, pochi importi, vuol dire che le prospettive future sono decisamente migliorate. Il totale degli NPE è comunque, rispetto al 31-12-2015, anche per effetto delle cessioni, minore di 50 milioni. A pagina 11 di nuovo vediamo la scomposizione sui netti, e vedete che anche le nette rispetto al dicembre 2015 sono inferiori di 33 milioni. Per quanto riguarda le politiche di copertura, sono a pagina 12, in basso a sinistra vedete che dopo una discesa a 37,1 a marzo, 37,8 a giugno, a settembre c'è una risalita della percentuale di copertura a 40,3 puntuale, che diventa 41,7 includendo i write-off e 44,5 se li proformassimo includendo anche gli ulteriori incrementi di coperture realizzati per effettuare le cessioni. Il bonus conseguentemente alla politiche di credito, di buono credito erogato, scende e va dal 68 basis point di giugno a 58 basis point di settembre. Per quanto riguarda la raccolta è sostanzialmente stabile, al netto di qualche pizzico di volatilità anche stagionale. Storicamente il terzo quarter è in discesa rispetto al secondo, prima poi di risalire verso il quarto. Non ci sono variazioni di rilievo da questo punto di vista. Noi, ricorderete, abbiamo sulla raccolta riprezzato molto e avvicinato, praticamente agguantato, il mercato dal quale ci eravamo discostati negli anni scorsi, nel corso del 2015. Ci resta qualche cosa da fare da questo punto di vista dal lato dei costi per gli interessi passivi, ma diciamo che il più è fatto. Un focus a pagina 15 sulle obbligazioni. Sono venuti a maturazione 968 milioni nel corso dell'anno, abbiamo emesso per 300, in basso a sinistra vedete le scadenze che sono previste per i prossimi anni, vale solo la pena di ricordare che abbiamo retail bond per 2 miliardi e 4 circa su un totale di raccolta che supera i 20 miliardi, quindi poco più del 10%. TLTRO stiamo utilizzando 1 miliardo e mezzo. Abbiamo possibilità di chiamarne fino a 3 biglioni e 100, ma in questo momento non abbiamo ulteriori previsioni di tiraggi, diciamo così. Si mantiene stabile il rapporto tra impieghi e raccolta intorno a 100, 107, 108%. Non commenterei LCR e NSFR perché sono tutti e due abbondantemente sopra i limiti. La liquidità rappresenta, lo vedete in basso, segnato dalla freccia, il circa il 15% degli asset del gruppo. Una piccola sguardo ai titoli che sono scesi rispetto a giugno di circa 400 milioni, da 5,8 a 5,4, c'è stata volatilità e ci sarà oggi volatilità su questi mercati, così come c'è stato nelle ultime settimane. Le variazioni sulle riserve sono comunque variazioni, diciamo, minime al momento. La raccolta indiretta risale a settembre rispetto al 30 giugno, per effetto di una ripresa anche dei mercati, del mercato dell'AUM e per una ripresa, evidentemente risentendo l'indiretta delle quotazioni, anche di alcune quotazioni. Continua a ricomporsi in basso a sinistra di pagina 18 la raccolta gestita rispetto alla raccolta custodita, questo grazie anche alla partnership con Anima, che continua ad essere per noi di grande soddisfazione. Sul capitale andrei davvero molto veloce, viaggiavamo da tempo su livelli più alti di sistema, andiamo a consumare un po' con gli accantonamenti che facciamo in settembre, quindi il puntuale del CET1 diventa 12,4 con ampio margine comunque sullo swap ratio. Questa politica che io penso di ricordare bene, anche qualcuno di voi ascoltandoci nelle scorse presentazioni ci aveva incitato in qualche modo a fare e a diciamo consumare parte del capitale per andare ad incrementare i livelli di copertura, ha visto una manifestazione decisa in questo terzo quarter, e quando tra poco parleremo di action plan vedrete che intendiamo continuare da questo punto di vista. I ricavi, il margine è in riduzione rispetto all'anno scorso, causa l'andamento dei tassi. Ricordo che l'Euribor è sceso di circa 29-30 basis point nel corso dell'ultimo anno, e noi abbiamo tutto il sistema, credo, ma noi in particolare abbiamo una sensitività alle variazioni dell'Euribor sul margine piuttosto marcata. Le commissioni tengono sostanzialmente, pur in un anno che si sta rivelando anche dal punto di vista dell'andamento dei mercati molto difficile, e vedete che, non commento altro, i ricavi si fermano a 559 milioni. Il 93% dei nostri ricavi viene da margini di interesse più commissioni, a riprova del modello di banca commerciale. Il margine di interesse sale nel terzo quarter, seppur di poco, ma sale nonostante siano in diminuzione gli asset e in ulteriore contrazione i tassi. Da questo punto di vista devo dire che c'è stata un'azione particolarmente efficace che ha consentito di mantenere lo spread negli ultimi 2 mesi invariato. Questo ha consentito di andare a chiudere a questo livello. Così come dicevo prima, anche le commissioni nel terzo quarter sono leggermente più alte del secondo e anche del primo. Questa è una notizia che ci soddisfa particolarmente. In basso a sinistra vedete il breakdown delle commissioni, diciamo, la sofferenza rispetto allo scorso anno sta tutta nel calo delle commissioni sulla parte crediti fidi, che è connessa anche all'azione di deleverage ancora in corso. Sui costi, i costi sono stabili al netto dei fondi per l'SRF e l'EDTA, quindi abbiamo una sostanziale stabilità delle spese operative anno su anno. Vedete in basso a destra 373 con 372. Sono state chiuse 19 filiali nei 2 anni scorsi, ne verranno chiuse ulteriori 20 da qui a fine anno, dei prossimi anni parleremo quando vi illustrerò l'action plan. Quindi questa è la, credo siamo all'ultima slide, la scheda riepilogativa. Dal margine operativo netto di 174 si tolgono, togliamo diciamo, gli accantonamenti per i crediti, 388 milioni, arriviamo ad una perdita lorda di 188 che nettata delle tasse diventa 136. Questo è il risultato al 30 settembre commentato in maniera sintetica. Andrei oltre e lascerei magari poi lo spazio alle domande sui 2 temi riunite e andrei alla presentazione sull'Action Plan 2018. Action Plan che è stato approvato ieri dal Consiglio di amministrazione, dalla Capogruppo. Anche qui cercherò di essere molto rapido per lasciare poi lo spazio alle domande. Evidentemente ci muoviamo in un mercato ed in un momento caratterizzato da parecchie pressioni sia dal punto di vista regolatorio che dal punto di vista del mercato. Alcune cose si sono messe in moto, alcune cose sono già succedute e noi facciamo parte di questa piazza che è in qualche modo un po' in movimento, in subbuglio. Quali sono le aspettative del mercato? Una sola slide di inquadramento, evidentemente continua la pressione sui tassi di interesse, l'Euribor è atteso positivo a fine 2018-19, c'è una pressione sui ricavi e una pressione alla revisione del modello di business delle banche, il margine di interesse continua ad essere compresso e come forse avevamo già commentato, il TLTRO2 ha dato un'ulteriore spinta da questo punto di vista. In realtà poi quel che manca è una vera domanda da investimenti che possa far significativamente crescere la domanda di credito. Al terzo punto di questa slide, evidentemente l'azione che si deve svolgere dal lato dei costi è invece quella del miglioramento dell'efficienza. C'è un tema che è fondamentale, che è il miglioramento dell'asset quality, e evidentemente c'è una pressione sul ROE che continua ad essere molto marcata e che richiede qualche tempo per poter tornare a livelli di soddisfazione. Il nostro piano si sviluppa sostanzialmente lungo tre, si svilupperà lungo 3 direttrici. La prima, sono in ordine, non casuale, la prima e la più importante è quella di avviare un'azione disruptive sull'asset quality. La seconda è l'aumento dell'efficienza operativa e la terza è l'ottimizzazione ulteriore del modello di servizio che comprenda anche le innovazioni derivanti dai trend in corso. Questi sono i target per il gruppo per il 2017-18. Evidentemente tutto questo miglioramento atteso complessivo della banca, della macchina, è visto anche in una prospettiva che è quella di una prospettiva che va verso un consolidamento di settore tanto auspicato. I punti sono sostanzialmente 5, ne abbiamo visti 3 prima, qui vengono allargati con ulteriori 2, quindi il primo è la strategia sull'NPL, il secondo si traduce in una razionalizzazione della rete territoriale, la terza è un'ottimizzazione delle risorse, del numero delle risorse che verranno. Che vedranno appunto questa evoluzione. Il quarto tema fondamentale è il sistema di rating. Voi sapete che noi abbiamo fatto investimenti da questo punto di vista negli anni scorsi, abbiamo riavviato un'interlocuzione con Banca d'Italia per la validazione del modello interno e immaginiamo di poter concludere questo percorso entro la fine del 2017. Ci sono poi altre azioni che abbiamo raggruppato al punto 5 e che vi lascio leggere. Qui abbiamo simulato l'evoluzione dell'asset quality senza operazioni straordinarie e vedete che il default rate evidentemente migliorerà decisamente per effetto del fatto che, come dicevo prima, la crisi è agli sgoccioli dal punto di vista dell'aver prodotto sofferenze e dall'altra il nuovo credito erogato è di buona qualità. Migliorano anche decisamente gli incassi grazie alla partnership con Cerved che sta funzionando. E le expected loss sono via via in diminuzione per le cose che ho già detto, il coverage si manterrebbe intorno a livelli tra il 40 e il 45%. Quello che invece vogliamo fare è un'operazione che stimiamo possa essere effettuata fino a 1,5 miliardi di sofferenze lorde attraverso un'operazione di cartolarizzazione garantita dalla GACS, alla quale stiamo lavorando da mesi e sulla quale lavoreremo per i prossimi mesi, che possa portare conseguentemente l'NPL ratio già a partire dal 2017, dal 27,2% attuale in area 20%, per andare ad atterrare al 2018 in area 18% circa. E questo in uno scenario, per la verità, anche molto prudente dal punto di vista della crescita degli impieghi, lo vedete nella slide sopra. Abbiamo preferito essere molto prudenti da questo punto di vista. Evidentemente, se il contesto migliorasse improvvisamente e più decisamente, e quindi la parte sopra ulteriormente migliorasse, atteso che quello sotto è un rapporto, finirebbe con l'essere ulteriormente più basso. Nel frattempo, il coverage si svilupperebbe, come vedete, a pagina 11, accusando una leggera contrattura nel 2017, ma poi ritornando a valori 42,5 di coverage medio dopo aver venduto 1,5 miliardi di sofferenze nel 2017, è un coverage a nostro giudizio di tutto rispetto. Questa sarebbe l'evoluzione dello stock di sofferenze dal 2016 al 2018. Vedete che immaginiamo di pareggiare con gli incassi la produzione di nuovi inflow netti, poi ci sarebbero write-off, ulteriori cessioni di unlikely to pay nei prossimi 2 anni e il colpo grosso con il progetto che abbiamo denominato Elrond ci farebbe atterrare a 3,6 billion di NPL al 2018. Sulla razionalizzazione delle filiali abbiamo fatto degli studi molto approfonditi che ci portano a ritenere che una settantina, forse anche di più, nel corso del biennio di filiali possono essere chiuse con impatti minimi dal punto di vista della marginalità complessiva e del retention rate complessivo dei clienti. Faremo questa cosa qui, la vedete addirittura già dettagliata per area geografica. Sulle risorse umane, gli effetti delle azioni di piano porteranno ad un risparmio potenziale di circa 350 risorse. Riteniamo che circa 230-234, qui puntualmente stimiamo, possano attraverso un fondo pensione a 5 anni aderire a questo fondo. Ci sarebbero poi nuovi inserimenti per 35 e quindi una potenziale riallocazione per 141 milioni. Questa operazione porterebbe anch'essa a una ventina di milioni circa, 18,6 puntualmente, di saving ricorrenti una volta effettuata. Dall'IRB ci aspettiamo un centinaio di basis point alla fine del 2018 e non dico oltre, e poi abbiamo ulteriori azioni da poter mettere in atto che complessivamente migliorano la redditività del business, migliorano la penetrazione nel segmento digitale. Ottimizzano processi, digitalizzano processi, ottimizzano il rendimento della liquidità, perché anche su questo tema nei prossimi 2 anni bisognerà ragionare con i tassi a zero. Concludo con le proiezioni economiche che partono dalla una valutazione di questi effetti macroeconomici che lascio alla vostra vista e non commento, che sono quelli che trovano il consenso più ampio sul mercato. Quindi prevediamo un'evoluzione di asset come vedete indicato a pagina 19 con la scomposizione tra raccolta diretta, indiretta ed impieghi. I costi vedrebbero comunque nell'arco di questo piano che abbiamo limitato al biennio una riduzione di circa il 6% e questo ci farebbe atterrare ad un ROTE del 3,3% nel 2018 che soffre ancora del fatto che nei 2 anni la previsione sulle coperture dei crediti è piuttosto pesante, ma se lo liberassimo da questo e andassimo avanti nella proiezione negli anni successivi, arrivare a un 6-7% di ROTE per noi è una cosa raggiungibilissima. Il cost income scende di 10 punti circa, il costo del rischio dal 2,60 del 2016 va in area 100 nel 2018, il CET1 è atteso intorno all'11,7% nel 2018 rispetto all'11,4% che possiamo immaginare possa essere il punto di atterraggio a fine 2016. Come dicevamo già prima, l'LPR ratio lordo scende da 27 a 18, il netto da 18 a 11,5 e la liquidità continuerà ad essere molto, molto soddisfacente. Penso con questo di aver terminato, spero di non essere stato troppo veloce, ma eventualmente con le vostre domande porrò rimedio a qualche sorvolo. Grazie a tutti per l'attenzione, la parola a voi.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda dalla conferenza in italiano è di Domenico Santoro, Autonomous. Prego.
Sì, buongiorno dottore. Avevo un po' di domande. La prima è sulla securitization. Volevo capire qual era l'assunzione appunto di perdita che avevate fatto, il timing, se questa verrà contabilizzata nel 2016 o nel 2017. Nel vostro arco di piano. Poi sul capitale, immagino che il target che avete dato sul capitale includa anche il beneficio dell'IRB, però facendo i conti sulla potenziale perdita, assumendo che facciate un'operazione molto simile a quella del Paschi, ipotizzando anche gli altri one-off derivanti dal piano, se potete dirci anche se queste verranno contabilizzate nel 2016, arrivate a un Core Tier 1 che è sostanzialmente anche sotto il livello del 10, per cui volevo capire un po' quanto confident siete a continuare running the business con questo livello di capitale che mi sembra un po' tirato. Poi sulle provision, volevo capire se si tratta di un livello di provision sui gross o sui net loans. Infine, grazie per averci dato l'ipotesi di recupero di default rate a pagina 8. Volevo capire anche se potevate darci le vostre assumptions in termini di migrazione degli unlikely to pay in sofferenze per i prossimi anni. Grazie.
Mi scusi solo, dottore, non mi è chiarissima la terza domanda, quella sul provisioning.
Volevo capire se il target che avete dato sulle rettifiche era sui gross o sui net loans.
Ok, adesso è chiaro. Allora, alla prima domanda rispondo dicendole questo: noi abbiamo tutte le azioni di piano nelle nostre stime, prevedono di mantenere un livello di CET1 intorno all'11% prima dell'IRB, senza considerare l'IRB. Lei faceva la domanda, credo, sull'operazione Erron, quella di cartolarizzazione. Noi stimiamo, è un'operazione che avrà effetti contabili evidentemente nel 2017. Per fine 2016 solo la contabilizzazione del fondo esuberi riguarderà il 2016 ed è pari a 60 milioni lordi, la stima è 60 milioni lordi e circa 40 milioni netti. L'operazione sulle sofferenze è di competenza, sarà di competenza del 2017, noi la stimiamo, dipenderà molto dai prezzi che si andranno formando, le variabili in gioco da questo punto di vista sono ancora tante. Ma una valutazione molto prudenziale da parte nostra ci porta a far ritenere che intorno a 130 basis point di capitale l'operazione dovrebbe essere fattibile, diciamo così. E quindi la domanda c'era una domanda sulle coperture e poi c'era una domanda sulla, mi pare, che cosa prevedevamo in ordine ai passaggi di migrazioni di categoria? A questa rispondo che circa 15% da unlikely to pay a sofferenze per anno, questa è la nostra stima. Ma come dicevo anche in presentazione, la cosa importantissima è la sostanziale frenata nel popolamento dei past due, che poi è il bacino che alimenta gli unlucky to pay, che poi è quello che alimenta le sofferenze. Il costo del credito è calcolato sul netto e evidentemente l'aumento di provisioning e cedendo Erron, il costo del rischio sale, ma è un costo che sale in maniera straordinaria ed eccezionale e non ordinaria. Spero di aver risposto.
Sì, grazie per tutte le risposte. Anche sulla vendita poi quindi immagino che abbiate previsto una perdita di circa 200 milioni più o meno sulla securitization. Sulla vendita invece di unlikely to pay, su quei 300 milioni che indicate nel piano, anche ci sono delle perdite lì e se sono incluse anche nel core tier 1 di arrivo?
Sono già incluse, le stimiamo intorno a circa 30 milioni di euro e sono in linea con le operazioni già concluse precedentemente.
Ok, grazie.
La prossima domanda è di Luigi Tramontana di Banca Akros. Prego.
Sì, buongiorno, grazie per il livello di dettaglio. Anch'io ho bisogno di un chiarimento sul costo del rischio e le rettifiche, perché vedo che vi aspettate di chiudere quest'anno con un costo di rischio di 2,60, 260 punti base, non capisco bene perché siamo a 2,89 nei 9 mesi, scusi, 2,86 nei 9 mesi, mi aspetterei un quarto trimestre ancora pesante. Tenuto conto che il common equity dovrebbe scendere di 100 punti base in un trimestre, per cui volevo avere conferma che quest'anno dovrebbe chiudersi con circa 600 milioni di rettifiche che scenderanno circa 200 milioni nel 2018. Grazie.
Allora, le do prima il breakdown delle rettifiche che abbiamo assunto per il 2017-2018, e cioè circa 218 milioni, sto parlando di milioni e non di basis point, 218 milioni nel 2017 per quanto a 108 inflows a NPE, per quanto a 104 migrazioni e 4,4 adeguamento del target del coverage. 299 il totale del 2018 e sono scomposti così: 84 per inflows NPE, 92 per migrazioni e 23 ad aumento del coverage. L'anno, noi stimiamo l'anno 2016, stimiamo che possa finire con un ulteriore incremento di provisioning nell'ultimo quarter fra 70 e 80 milioni. Spero di aver risposto alla sua domanda.
Sì, grazie.
La prossima domanda è di Cristian Carrese da Intermonte. Prego.
Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io volevo capire se potevate darci un po' di dettaglio sul breakdown degli unlikely to pay, ovvero quanto è secure, quanto unsecured, un po' più appunto di dettaglio su quello. E, la seconda domanda invece è sul IRB. Avete indicato in 100 basis point l'impatto stimato positivo, ma già questo impatto dovrebbe esserci nel 2017 o solo a fine piano 2018? E se potete dirci come, cioè una visione conservativa, pensate di poter far meglio perché abbiamo visto altri player riuscire ad ottenere vantaggi più alti in termini di rilascio di capitale dalla validazione dei modelli interni. E infine sul fronte margini di interesse, se ci potete dare un po' di colore, cosa vi aspettate, se c'è qualche impatto appunto dalla anche migrazione di crediti dagli unlikely to pay in sofferenza, con quindi un impatto a margine di interesse negativo. Grazie.
Allora, per quanto riguarda il breakdown degli unlikely to pay, sono il 75% sono secured e il breakdown geografico dice che il 65% circa sono in Lombardia. Non so se questo può bastare. Sull'IRB la previsione è conservativa, come diceva lei, soprattutto se confrontata con alcune delle ultime, forse l'ultima cosa vista, però abbiamo preferito tenerci anche da questo punto di vista piuttosto prudenti. Sì, noi riteniamo che l'anno in cui si possa concludere tutto questo percorso sia il 2017. I colloqui con Banca d'Italia sono ripresi, sapete anche che sono processi piuttosto lunghi, non sono brevi, ma secondo noi a un anno data da oggi potremmo essere ad un buon punto di consistenza.
E se posso su questo un follow up, dovreste aver ricevuto una draft per quanto riguarda lo SREP da parte del regolatore, se potete darci un po' di colore su questo, cosa vi aspettate, ci possa essere un innalzamento rispetto ai requisiti passati o addirittura un abbassamento anche in vista delle cessioni di non performing loans che avete annunciato oggi con l'action plan?
Sì, no, non abbiamo ancora uno SREP per il 2017, però ed è in questo senso, come dire, non è un esercizio sul quale ci si può dilettare a fare previsioni più di tanto, ma logica, le cose che lei diceva stanno nella logica e quindi non ci stupiremmo, ecco, se dovessimo vedere uno SREP aggiornato in riduzione, mi faccio dire così.
Sul margine interesse?
Sì, sul margine interesse avete visto quali sono le previsioni sui tassi. Noi abbiamo nelle azioni di piano alcune attività che portano a ottenere nuova redditività. Dicevo prima che lo spread nell'ultimo quarter si è assestato dopo una discesa che era cominciata già da inizio anno. Evidentemente quel fenomeno che lei correttamente individuava della cessione di unlikely to pay o di passaggio a sofferenza fa cessare interessi attivi. Li stimiamo nell'arco di piano pari a una decina di milioni. Però riteniamo anche di poter recuperare attraverso attività che oggi non ho dettagliato, ma attraverso ulteriore evoluzione del modello di servizio che abbiamo implementato, ulteriori iniziative nell'ambito factoring estero, mercato agrario e dalla rimodulazione del funding, ci aspettiamo comunque un margine di interesse al 2018 che sia intorno al 5% circa più alto di quello del 2016.
Grazie.
La prossima domanda è di Riccardo Rovere, Mediobanca. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Un paio di domande se posso. Prima di tutto volevo chiedere se questo piano è stato condiviso col regolatore e se sì, quale. La seconda domanda che volevo... io capisco essere cauti sul lato IRB, ma la differenza tra quello che voi mettete più 100 punti base e quello che hanno ottenuto altre banche anche di recente è talmente grande che mi chiedo se non può darci qualche ragione in più perché dovreste ottenere un terzo di quello che dicono gli altri, perché se non ricordo male Biper era più 300 e Credem eravamo in quell'ordine di grandezza. La terza domanda che ho è sugli unlikely to pay. La copertura salirebbe di 3 punti percentuali, da 30 a 33. Questa copertura, questo aumento di copertura di 3 punti è, come dire, da considerare spalmato su tutto il portafoglio unlikely to pay o su quella parte di unlikely to pay che voi pensate più probabilmente diventerà sofferente nei prossimi anni e poi ciò risulta semplicemente in una media alzata di tre punti percentuali. Grazie.
Allora, provo a cominciare dalla prima. Sì, è stato condiviso con il regolatore e il regolatore nostro non è mai cambiato, è la Banca d'Italia. Questa è la prima domanda. La seconda domanda era, vero quel che lei dice sulle IRB, ma è vero anche che tutti, credo tutti, ci siamo stupiti dei 280 punti di Biper, no? Quindi vuol dire che l'aspettativa anche per Biper e per il mercato per Biper era più bassa di 280 punti. Detto questo, noi i 100 punti li abbiamo stimati prudenzialmente al 2018, se dovessimo fare l'esercizio a settembre 2016 ne stimeremmo 170, perché poi sapete bene che ci sono meccanismi che si controbilanciano tra shortfall e delta RWA che al mutare di queste cambiano anche le aspettative. Per quanto riguarda l'aumento del coverage sugli Alike to Pay, sì, è medio, è su tutto il portafoglio, quindi l'incremento è su tutto il portafoglio.
Scusi, su quest'ultima cosa, ma cioè, irrilevante che tipo di unlikely to pay è, ci sarà un aumento di 3 punti percentuali oppure è questo 3 punti percentuali medio in realtà è concentrato solo su alcune posizioni, cioè alcune che ne so avrebbero la copertura al butto numero 60 e altre al 25, risultato medio 33.
Sì, in realtà questo è sempre così. Okay. È sempre così, anche oggi, no? Uno ha, se lei prende la copertura media delle sofferenze degli unlucky to pay è la copertura media mettendo al numeratore le coperture e al denominatore GBV. Però poi dopo nelle singole posizioni ci sono coperture che sono correlate al grado di rischio che la posizione ha. Quindi quando io dico che sugli unlikely to pay mi aspetto 33 e mi aspetto l'incremento di 3 punti, vuol dire che ci saranno posizioni che saranno invariate o in diminuzione rispetto ad oggi e posizioni che magari essendo unsecured o più rischiose saranno aumentate. Il risultato è che quando poi sommo tutto e metto sopra il provisioning e sotto il GBV mi esce il grado di copertura media, ma questo funziona sempre così.
Ok, e scusi, se posso tornare ancora un secondo sull'IRB, ma era con la polizia che avete fatto anche questo trimestre, la vendita delle sofferenze, non è mica ragionevole pensare che lo shortfall diventi zero? Quando ci sarà l'approvazione dei modelli interni, come è per già molte delle banche che hanno il modello interno?
Sono effetti molto complessi da capire, adesso io non vorrei qui lanciarmi in troppi dettagli, ci sono effetti che si combinano e si elidono tra loro, perché da una parte c'è l'effetto delle cessioni, dall'altro c'è l'effetto dell'incremento delle coperture e quindi fare valutazioni, poi bisogna far girare questi modelli molto complessi e ci si possono trovare risposte abbastanza differenti in funzione di come le cose evolvono, non so se mi spiego, quindi noi abbiamo preferito comunque tenerci margine prudenziale proprio perché non vogliamo dare numeri salvo poi dopo doverli magari correggere.
Capisco, grazie.
La prossima domanda è di Francesco Di Giambattista, UBS. Prego.
Buongiorno, ancora una domanda sull'IRB. Volevo chiedervi se avevate, che tipo di assunzioni avevate riguardo all'atteggiamento di Banca d'Italia per eventuali eccezioni riguardo le perdite da cessioni, qualcosa simile a quello che abbiamo visto magari con le cessioni del Monte, la Banca Centrale Europea. E la seconda domanda, tornando ancora sul costo del rischio, che tipo di costo del rischio underlying secondo lei dobbiamo aspettarci nel 2018, una volta escluse tutte le attività di discontinuità da 109, a che livello possiamo vederlo? Grazie.
Allora, parto da quest'ultima. La nostra vision è 70 basis point al 2020, quindi in un'epoca in cui tutto quello che sono le attività pianificate oggi si sarebbero concluse. La prima sua domanda, sì, effettivamente questo tema c'è per tutti, perché il problema dell'LGD sulle operazioni cedute o sulle operazioni di cessioni fatte è un tema che poi va a impattare sull'IRB, però è presto per dire adesso come si svilupperà questa discussione. Certo, Banca d'Italia lo sa bene.
Ok, grazie.
La prossima domanda è di Matteo Ghilotti, Equita SIM. Prego.
Buongiorno. Una prima cosa che volevo chiedere, io forse mi sono perso, ma perché il Common Equity Tier 1 nel quarto quarter di fatto scende da 12,4, se non ricordo male, nel terzo quarter a 11,4? È vero che ci sono accantonamenti ancora significativi, 60 milioni del fondo esuberi, però non riesco ad arrivare così in basso. Mi chiedo se c'è un rimbalzo dei risk weighted assets che nel terzo quarter sono stati particolarmente bassi. La seconda cosa che volevo chiedere, ho visto che gli NPE lordi crescono del 5% trimestre su trimestre. Questo è l'effetto, diciamo così, dell'ispezione Banca d'Italia e una serie di riclassifiche che prudenzialmente avete voluto fare. La terza cosa che volevo chiedere è questa: avete mai pensato ad una operazione di spin-off totale delle sofferenze stile Monte dei Paschi? E se sì, perché avete preferito invece fare un'operazione parziale? Queste sono le mie domande, grazie.
Ok, per quanto riguarda la prima, anche qui siamo molto prudenti. L'11.4 include le due cose che abbiamo detto, e cioè l'ulteriore provisioning e l'accantonamento per il fondo esuberi. Include anche però un aumento di RWA nel quarto quarter, che se non dovesse esserci, evidentemente andrà a ridurre questo valore. Quindi verosimilmente potrebbe anche essere più alto di quello che abbiamo detto oggi. Però ripeto, noi abbiamo tenuto una guidance su tutta l'operazione in modo tale da avere semmai del margine e continuare a mantenere un buffer di margine sullo spread minimo di tutta tranquillità, in modo tale da poter affermare senza tema di smentita che tutto quello che abbiamo in mente di fare lo facciamo con il capitale che abbiamo. Questo è il punto. L'ultima, mi dovrebbe rifare per cortesia la seconda domanda, se non le spiace.
Sì, la seconda è sugli NPE, quindi il totale dei crediti dubbi che crescono del 5%, se non ho visto male, trimestre su trimestre, lordi. Se questo è un effetto, diciamo così, anche dell'ispezione Banca d'Italia.
Sì, l'ho anche detto prima, questa sì. E la terza domanda era: ma perché non l'avete pensata ancora più strong l'operazione sulle sofferenze? Anche qui, siccome stiamo lavorando, abbiamo detto fino a, 1.500, 1.5 miliardi, perché è quel fino a è quello che riteniamo possa essere compatibile con quello che dicevo prima per quanto riguarda la guidance sul capitale. Dovessero svilupparsi nel corso dello sviluppo del tempo, generarsi opportunità diverse in un senso, evidentemente potremmo allargare quel perimetro nell'altro senso.
Grazie.
La prossima domanda è di Andrea Dal Negro, MainFirst. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Volevo chiedere se a seguito della trasformazione in SPA e dell'apertura pubblica su possibile M&A di settore, se ci potete dare un po' di feedback sugli incontri che potete aver avuto con possibili partner. Grazie.
Allora, abbiamo fatto l'assemblea 10 giorni fa e quindi fino a 10 giorni fa non eravamo una SPA. Evidentemente questo ci ha portato e ci porta dentro un altro mondo per quanto riguarda eventuali operazioni come quelle che lei prospettava. Mi pare che il Presidente abbia negli ultimi 10 giorni a vario titolo e con varie testate rilasciato le dichiarazioni che ci riguardano, alle quali io non mi sentirei di aggiungere nulla, cioè abbiamo detto che secondo noi questa è un'opzione che andrà sicuramente valutata. Pensiamo che l'anno in cui queste cose avverranno possa essere l'anno prossimo. Quello che noi facciamo, quello che tengo io a ribadire è che noi facciamo questo piano anche perché la banca sia più solida in vista di un'eventuale operazione di questo tipo. Quindi le cose che dobbiamo fare, le dobbiamo fare, direbbe Totò, a prescindere, no? E quindi queste miglioreranno le performance della banca e quindi la metteranno nella condizione, quando questo avverrà, di presentarsi a questo appuntamento più bella, diciamo così.
Grazie.
La prossima domanda è di Luca Comi, ICBPI. Prego.
Sì, grazie, buongiorno. La prima domanda la volevo fare a proposito dei trend che avete delineato nella slide 8 sui default rate e i recovery rate. A una prima osservazione sembrerebbero dei trend abbastanza ottimistici se vengono confrontati con le macro assumptions sull'evoluzione dell'economia reale che avete riportato in una slide successiva in cui stimate una corrispondenza con le previsioni di Prometeia, un'evoluzione dell'economia reale più o meno in linea quest'anno anche nel prossimo biennio, quindi volevo capire quali, evidentemente avrete avuto anche dei riscontri sull'andamento di queste variabili nel corso degli ultimi trimestri, però volevo capire più in dettaglio quali sono le assumptions di base che avete fatto per stimare questi trend di riduzione del primo ratio e di aumento del secondo. Poi due domande velocissime sui dividendi, presumo che l'ipotesi all'interno del piano non prevede un pagamento sul 2016-2017 quando si concentreranno, anni in cui si concentreranno i costi dell'operazione di pulizia degli attivi che state facendo, mi chiedevo se anche sul 2018 avete fatto delle assumptions, specie sul calcolo dei capital ratios, di dividendi a zero, oppure se avete stimato di distribuire qualcosa. Sempre sul 2018, ultima domanda, mi interessava capire se avete fatto delle ipotesi e se sì a quanto ammontano sulla applicazione del principio IFRS 9. Grazie.
Allora, parto dalla slide di pagina 8. Le proiezioni che noi diamo, sia in termini di default rate e di recovery rate, appoggiano sul track record dal punto di osservazione del 15-16, cioè quello che noi vediamo è che, atteso che l'effetto valanga, come io lo chiamo spesso, è un effetto valanga terminato, evidentemente da questo punto in avanti, per effetto da una parte dei 2 billion e mezzo l'anno circa che sono stati caricati di crediti con delle expected loss molto più basse dell'esistente, e dall'altra il trend di incassi che abbiamo visto in questi due anni trascinato in avanti ci fa arrivare a quelle previsioni. Il recovery rate è questa è una slide che non vi ho messo in presentazione, ma è del 6,2% sul totale degli NPL nel 2016 ed era del 5,9% nel 2015, quindi ci sono 32 basis point di aumento di recupero. Questi 30 basis point circa sono quelli che abbiamo, cioè questa tendenza è quella che abbiamo trascinato anche in avanti, perché quello che noi vediamo è che questa attività fatta insieme a Cerbe di recovery continuerà a produrre effetti positivi da questo punto di vista. E per quanto riguarda i flussi lo stesso, cioè abbiamo avuto un flusso e avremo un flusso di 3,8 di default rate circa, quindi nel 2016 era il 4,5 nel 2015, e quindi abbiamo trascinato in avanti questa in maniera quasi lineare, questa poi può andare anche meglio di così, ma linearmente porta a quello che voi avete visto a pagina 8. E quindi questo è rispetto alle previsioni macroeconomiche, questo è molto focalizzato su quello che è la nostra asset quality, il nostro portafoglio. Sui dividendi sì, la previsione è che non ci saranno payout nei prossimi due anni.
E sull'ultima domanda.
No, dimenticavo, c'era la domanda su un IFRS 9, non sono in queste simulazioni non sono stati previsti impatti da questo punto di vista, però fanno un po' il paio con la grande conservazione, la grande prudenza che sta nelle nostre previsioni.
Certo, perfetto, grazie.
La prossima domanda è un follow-up da parte di Riccardo Rover, Mediobanca. Prego.
Sì, grazie. No, era una domanda esattamente sul dividendo, credo che sia stato abbastanza chiaro, a posto così.
Dottor Salvetti, le domande sono terminate.
Bene, allora io... vi lascio a Trump e ai suoi effetti sul mondo intero, vi ringrazio per l'attenzione che ci avete dedicato e vi saluto, vi rimando al prossimo appuntamento. Grazie a tutti, a presto.